Allora, questa mattina, come vi ho anticipato all'inizio della settimana, ascolteremo una predicazione che non è mia, è di George Whitefield, è un uomo di Dio, un metodista calvinista, così è stato definito, nato nel 1714. È morto alla giovanissima età di 56 anni nel 1770. Mese prossimo, sul calendario delle nostre chiese Cervi, il 30 di settembre, trovate diciamo una scheda relativamente a Whitefield, che ovviamente vi rimanda al dizionario di teologia evangelica per avere una visione completa di questo uomo. Il tema che ascolteremo questa mattina è un tema che riguarda tutti noi come Chiesa. Quindi il tema è l'intercessione, il dovere di ogni cristiano. Vogliamo però pregare perché il Signore ci dia di capire quanto pertinente sia questa predicazione per noi Chiesa, per ognuno di noi oggi. Ti benediciamo, Signore Dio nostro Padre, perché possiamo fermarci ancora questa mattina e ascoltare la Tua parola. Una parola che è stata predicata secoli fa, che ci è giunta così nella sua chiarezza anche oggi. È giunta a noi e possiamo ascoltarti, Signore. Del resto, quando noi leggiamo anche la Tua parola, di uomini come Mosè, Davide, Paolo, solo per citarne alcuno, facciamo un passo indietro e leggendo le epistole di Paolo noi ascoltiamo delle predicazioni, degli insegnamenti e non per incensire questi uomini, ma per dare gloria al tuo nome, perché quella parola è una parola autorevole. E quindi anche quest'oggi, nel fermarci e ascoltare questa parola del nostro caro fratello Whitefield, Signore, sappiamo che è la Tua parola. E vogliamo pregarti che il Tuo Spirito possa permetterci di capirne le ricadute per la mia, per la nostra vita personale ed ecclesiale. Abbiamo bisogno di comprendere le verità della Tua parola per poter vivere una vita che sia onorevole al tuo nome. Quindi benedici, Signore, la lettura, benedici l'esposizione affinché possa essere comprensibile e nello stesso tempo recepita come qualcosa che ha a che fare con me, con ognuno di noi, perché la tua parola non è per gli altri, è per ognuno di noi. E quindi ti benediciamo per poterti ascoltare. Nel nome di Gesù. Amen. Il testo di riferimento che Whitefield prende è un versetto semplicissimo, molto breve, che noi leggiamo in Prima Tessalonicesi, al capitolo 5, versetto 25. E sono sicuro che sarebbe semplice per tutti noi impararlo a memoria. Molto più difficile è praticarlo. Il testo dice: fratelli, pregate per noi. Questo è tutto il testo biblico di questa mattina. Ora, se ci domandiamo perché c'è poco amore fra i cristiani e per quale motivo proprio quella che dovrebbe essere la caratteristica che ci distingue e che ci permette di essere conosciuti da tutti come discepoli del Santo Signore Gesù Cristo, per quale motivo è bandita dalla vita del cristiano, allora ci accorgeremmo che in gran parte questo è dovuto alla mancanza o alla trascuratezza, diciamo, alla pratica con specificità e con passione della preghiera, dell'intercessione, così come lui la definisce, cioè la possibilità di implorare costantemente la grazia del Signore, la misericordia di Dio anche a favore degli altri. Alcuni dimenticano che questo dovere è un dovere che abbiamo di pregare gli uni per gli altri. Questa dimenticanza perché essi raramente ricordano di pregare per se stessi. Non so quante volte noi preghiamo per noi stessi. Non so se questa mattina, prima di venire al culto, ci siamo fermati e abbiamo pregato per noi stessi. Anche coloro che pregano costantemente il loro Padre che è nei cieli, spesso sono così egoisti da non richiedere o da non portare presso il trono della grazia del Signore anche i propri fratelli. Non estendono le proprie suppliche al benessere dei propri cari fratelli in Cristo, come invece dovrebbero fare, dovremmo fare. Quindi questa mancanza non ci permette di raggiungere quella carità cristiana, quell'amore che deve essere autentico e non finto per tutti i fratelli, per tutte le sorelle. E stando così le cose, dalle parole del testo che abbiamo letto, sebbene originalmente è inteso in un senso molto più stretto, che perché Paolo dice, fratelli, pregate per noi, ecco, cercherò, dice Whitefield, di sviluppare tre argomenti, tre temi. Primo, che è un dovere di ogni cristiano pregare anche per gli altri, oltre che per se stessi. Secondo, che dovremmo pregare e in che modo farlo. E in terzo luogo, offrirò delle motivazioni, dice Whitefield, per incitare tutti i cristiani ad abbondare, quindi ad essere proliferi, se vogliamo, in questo dovere e questo grande dovere dell'intercessione. Allora, in primo luogo, dimostrare che è un dovere di ogni cristiano pregare per gli altri oltre che per se stesso. La preghiera è un dovere così essenziale per la cristianità che possiamo facilmente accostare l'idea di un uomo che non respira più a quella di un vero cristiano che non ha lo spirito di preghiera e di intercessione. La scrittura ci dice che appena Paolo fu convertito, egli era in preghiera. Ed è Dio stesso che dice questo ad Anania. Vai perché egli è in preghiera. E così sarà e dovrebbe essere per ogni figlio di Dio. Poiché nel cuore di ogni vero credente c'è una tendenza celeste a una divina attrazione che lo attira sensibilmente a parlare con Dio, così come una calamita attira un ago o un ferro, diciamo, calamitoso, potremmo dire. Una profonda coscienza della propria debolezza e della pienezza di Cristo, scusate, è un forte convincimento dello stato di corruzione della propria carne e della necessità della grazia rigenerante. Ecco, questa piena convinzione non permettono ai veri credenti di trovare riposo senza gridare giorno e notte al Dio Onnipotente, al Redentore, affinché quell'immagine che è stata deturpata in Adamo ed Eva possa, attraverso l'opera della Santificatrice dello Spirito Santo di Dio, iniziare a essere portata avanti, guarita, pienamente portata a compimento, come ci insegna attraverso la Scrittura, che quest'opera che Dio ha iniziata la porta a compimento. Però è caratterizzata, sto aggiungendo delle parole, dalla nostra intercessione, dalla nostra vita di preghiera. Così fervidi, così intensi sono tutti i cristiani sinceri nel pregare per sé. Ma, dice Whitefield, non avendo la stessa viva, durevole, profonda percezione dei bisogni dei propri fratelli in Cristo, sono in gran parte negligenti, manchevoli nelle loro preghiere per essi. proviamo a fare una piccola indagine nella nostra mente. Quante volte questa settimana abbiamo pregato per i nostri fratelli, per le nostre sorelle? Se l'amore di Dio fosse sparso abbondantemente nei nostri cuori e se amassimo il nostro prossimo nel modo in cui il Figlio di Dio ce lo ha insegnato, il nostro Salvatore, non potremmo non essere tanto insistenti per il loro benessere spirituale e fisico quanto lo siamo per il nostro. Ora, nessuno di noi pensi che questo è un inusuale grado di carità, diciamo un livello troppo elevato di perfezione e di spiritualità al quale nessuno può arrivare. Se ci è stato comandato di amare il nostro prossimo come noi stessi, Luca 10:27, e di dare la nostra vita per i fratelli, come si dice prima Giovanni 3:16, allora è dovere di tutti pregare per il prossimo come per se stessi. E non solo, anche ogni possibile atto di espressione, di amore, di affetto, in ogni momento, mostrare la propria prontezza a deporre perfino la propria vita per i fratelli, se questo Dio ci compiace di chiedere a noi di fare. Il nostro benedetto Salvatore ci ha lasciato un esempio affinché seguiamo le sue orme, ci dice la Scrittura, in ogni cosa. E Gesù lo ha fatto in modo particolare in questo, in quella divina, perfetta e inimitabile preghiera che troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 17, la preghiera sacerdotale. È una preghiera che Gesù ha fatto prima di affrontare la sua passione, anzi era già nella passione in quel momento. Ma in quella preghiera noi notiamo pochissime parole riferite a se stesso. Gran parte della preghiera al Padre è per i suoi discepoli. Ed è inoltre in quella forma perfetta di preghiera che egli si è compiaciuto di insegnarci, dove ci viene insegnato a dire non Dio mio, non Padre mio, ma Padre nostro, proprio perché ricordiamo sempre che quando ci accostiamo al trono della grazia dobbiamo pregare non solo per noi stessi, ma per tutti i fratelli e le sorelle in Cristo. Quindi l'intercessione è certamente un dovere che incombe su tutti noi, su tutti i cristiani. In secondo luogo, per chi dovremmo pregare e anche in che modo farlo? Perché la preghiera, come abbiamo anche sottolineato noi in altre circostanze, non può essere avulsa dalla partecipazione ai bisogni, alla realtà che viviamo. E non può essere priva di sentimenti, di collegamento cuore e intelletto, oltre alla importante presenza dello Spirito Santo nella preghiera. Allora, innanzitutto, la nostra intercessione deve essere universale. Esorto dunque, dice l'Apostolo, prima di ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Prima Timoteo 2:1. Poiché come la grazia di Dio è sopra tutte le sue opere e come Gesù Cristo è morto per redimere ogni gente, di ogni nazione, di ogni lingua, così noi dobbiamo pregare perché tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. E nella Scrittura abbiamo molte preziose promesse, che il Vangelo sarà conosciuto in tutto il mondo intero, che la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque coprono la profondità del mare. E perciò è nostro dovere non limitare le nostre suppliche alle nostre, alla nostra nazione, se volete alla nostra famiglia, al nostro ambito, ma pregare anche per quelle nazioni che ora risiedono nelle tenebre e nell'ombra di morte, possano esse vedere la luce della grazia, della luce dell'Evangelo, e possa risplendere su di loro questa buona notizia dell'Evangelo così com'è per noi. Gesù stesso ha insegnato a pregare che le vie di Dio si conoscono sulla terra e la sua salvezza tra tutte le nazioni. Oltre a pregare per tutti gli uomini, dovremmo, secondo l'insegnamento di Paolo, pregare per le autorità, in particolare per chi ci governa, per tutti coloro i quali hanno ricevuto autorità sotto di Dio, affinché possiamo vivere in pace, in completa devozione e onestà. Se consideriamo quanto è, come dire, pesante l'incarico di governare un paese e quanto il benessere della persona, della città, dei cittadini dipenda dallo zelo e dalla rettitudine di coloro che hanno questa autorità, se guardiamo anche ai molti pericoli e alle difficoltà a cui i governatori sono esposti a causa della loro posizione e alle continue tentazioni a cui essi sono sottoposti, allora non solo avremo pietà, ma pregheremo per loro, affinché colui che preservò Ester, Davide, Giosia, preservi anche loro, li renda santi, irreprensibili e faccia prosperare la sua opera nelle loro mani. Ma come terza cosa dovrete pregare in modo particolare per coloro che lo Spirito Santo ha costituito vescovi su di voi. Questo è ciò che Paolo implora nel testo che abbiamo letto: fratelli, pregate per noi. E inoltre nella lettera agli Efesini: pregando sempre per mezzo dello Spirito Santo, con ogni preghiera, con ogni supplica, anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo. E altrove Paolo chiede alla Chiesa di combattere, secondo il significato della parola originale, cioè essere in agonia con lui nelle preghiere. E se Paolo, questo grande uomo di Dio, aveva bisogno delle preghiere insistenti dei suoi fratelli cristiani, quanto più i comuni ministri del Vangelo hanno bisogno dell'intercessione dei loro rispettivi greci. Sono persuaso, dice Whitefield, che molti beni sono spesso impediti nelle vite di molti, proprio a causa della loro mancanza di preghiera per i loro ministri. E li avrebbero ricevuti se avessero pregato come dovrebbero. Per non parlare del fatto che molte persone spesso si lamentano della mancanza di pastori diligenti e fedeli. Ma come può meritare buoni pastori chi non prega Dio con fervore per averne? Se non preghiamo il Signore delle messe, possiamo forse aspettarci che Egli mandi altri operai nelle sue messe, nella sua chiesa? Inoltre, quale ingratitudine è non pregare per i vostri ministri? Essi vigilano e operano in parole e dottrina per voi, per la vostra salvezza. E in cambio, voi non pregherete per loro? E non dovreste ricordare nelle vostre preghiere coloro i quali vi nutrono e si curano dalle vostre anime? Considerate inoltre che pregare per i vostri ministri è una prova manifesta del fatto che credete che sebbene Paolo abbia piantato, che Apollo abbia innaffiato, è Dio soltanto che ha fatto crescere e fa crescere. E vi accorgerete che anche questo è il modo migliore per promuovere il vostro stesso benessere: pregare per i ministri. Perché Dio, in risposta alle vostre preghiere, potrà impartire ai vostri ministri una porzione doppia dello Spirito Santo, e dunque essi saranno in grado di ministrarvi secondo una maggiore conoscenza delle cose spirituali, in grado di dividere rettamente la parola della verità. Oltre ai nostri ministri, i nostri amici devono avere un posto nella nostra intercessione. Non dovremmo accontentarci di pregare in modo generico per loro, perché c'è più semplice, ma piuttosto dovremmo adattare le nostre preghiere alle loro particolari situazioni. E questo significa che io devo conoscere bene quello amico, quell'amica, se io dico che è un amico. Ricordate che quando Miriam, la sorella di Mosè, fu colpita con la lebbra a causa della sua lamentela insieme ad Aronne sulla conduzione di Mosè, Mosè gridò al Signore e disse: Signore, guariscila. Non ha detto puniscila. Signore, guariscila. E quando il capo della sinagoga venne a chiedere aiuto al Signore Gesù per sua figlia, disse: mia figlia è morta ora, ma vieni, ti prego, posa la tua mano su di lei ed ella vivrà. Allo stesso modo, quando i nostri amici sono in circostanze dolorose, dobbiamo sforzarci di pregare per loro con particolare attenzione alle loro circostanze, perché altrimenti la preghiera risulta non pertinente. Ad esempio, un amico è malato? Dovremmo pregare che, se è nella volontà di Dio, quella malattia non sia a morte. Ma se è così, che egli, cioè il Signore, gli conceda la grazia di visitarlo, affinché al termine di questa vita di dolore egli possa vivere con lui per l'eternità. È nel bisogno? Dovremmo pregare per la sua fede, perché la sua fede non venga mai meno, e che al tempo stabilito da Dio egli possa essere sollevato. Dovremmo esporre le nostre suppliche per loro, per le loro particolari sofferenze, afflizioni, altrimenti potremmo non chiedere mai ciò di cui i nostri amici necessitano maggiormente. Ma come dobbiamo intercedere per i nostri amici, allo stesso modo dobbiamo farlo anche per i nostri nemici. Benedite. Benedite coloro che vi maledicono, dice il Signore Gesù. Fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano. Matteo 5,44. Questo comandamento egli lo ha imposto nel modo più potente, mediante il suo stesso esempio, perché nell'agonia e negli spasmi della morte Gesù pregò per i suoi uccisori in questo modo: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Questo evidentemente bisogna confessarlo, è un dovere difficile per noi, eppure non è impraticabile. Non è impraticabile per quelli che hanno rinunciato alle cose di questa vita presente e che conoscono invece i terribili giudizi che aspettano coloro che offendono i piccoli fanciulli, cioè i credenti, il popolo di Dio in Cristo. Possono quindi, per una profonda pietà e conoscenza del pericolo nel quale incorrono, pregare, pregare per quelli che fanno tali cose. Infine, e in conclusione a questo paragrafo, dovremmo intercedere per tutti quelli che sono in qualunque modo afflitti, nella mente, nel corpo, nelle loro condizioni di vita, per tutti quelli che chiedono e hanno bisogno delle nostre preghiere e per tutti quelli che non pregano neppure per se stessi. O che voi tutti che mi ascoltate voleste riservarvi un po' di tempo ogni giorno per il dovuto adempimento di questo importante e indispensabile dovere. E per questo, l'ultimo aspetto, procederò ora a mostrarvi alcuni vantaggi e offrirvi alcune considerazioni per incitare voi tutti ad abbondare nella pratica quotidiana dell'intercessione. Innanzitutto desidero che i vostri cuori siano ripieni di amore gli uni per gli altri. Chi ogni giorno intercede di cuore presso il trono della grazia per tutta l'umanità non può non essere in breve tempo ripieno di amore, di carità verso tutti. Ed esercitando frequentemente il suo amore in questa maniera, allargherà il suo cuore, lo renderà partecipe della grande abbondanza dell'amore che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E quindi l'invidia, la malizia, la vendetta e altri simili temperamenti infernali non possono più albergare in seno a un benevolo intercessore. Egli sarà pieno di gioia, di pace, di mitezza, pazienza e di ogni altra grazia dello Spirito Santo, portando frequentemente le necessità del suo prossimo in preghiera davanti a Dio. Egli sarà toccato da un sentimento fraterno di intesa, si rallegrerà con chi gioisce e piangerà con chi è nel dolore. Ogni benedizione concessa ad altri, anziché suscitare in lui invidia, che spesso promuove negli uomini l'invidia, sarà vista invece come una risposta alla sua intercessione e riempirà la sua anima di gioia inesprimibile e di gloria appieno. Abbondate dunque in atti di intercessione sia generale che specifica. Quando sentite parlare degli sbagli del vostro prossimo, invece di raccontarli in giro e di svergognarlo davanti ad altri, portateli in segreto davanti a Dio. Imploratelo di correggerlo e di aiutarlo quel prossimo. Quando sentite parlare di un noto peccatore, anziché pensare che fareste bene ad adirarvi, supplicate Gesù Cristo di convertirlo e di renderlo un monumento della sua grazia gratuita. Non potete immaginare quale benedetto cambiamento possa produrre nel vostro cuore questa pratica. E quando più crescete giorno per giorno nello spirito di amore e di mitezza verso tutti, abbondando nella intercessione. Ma ancora, per invogliarvi alla pratica costante di questo dovere dell'intercessione, considerate molti esempi nelle Scritture della sua potenza e della sua efficacia. Cose grandi ed eccelse ci sono descritte come effetti di questa divina occupazione. Ha fermato piaghe, ha aperto e chiuso cieli, ha frequentemente stornato l'ira di Dio sul suo popolo. Come fu liberata la casa di Abimelech per mezzo dell'intercessione di Abramo dalla malattia che Dio aveva mandato su di loro o tra di loro. E quando Fineas si alzò e si interpose, quanto rapidamente cessò la piaga. Quando Daniele umiliò e afflisse l'anima sua e intercedette per il popolo del Signore, quanto rapidamente fu mandato a lui un angelo per dirgli che la sua preghiera era stata ascoltata, era stata esaudita. Ecco, questi esempi dimostrano sufficientemente, direi quasi, l'onnipotenza dell'intercessione e dimostra come possiamo, come Giacobbe, combattere con Dio e mediante una santa violenza Genesi 32:28, Matteo 11:12, prevalere per noi stessi e per gli altri. Senza dubbio, e grazie a questa segreta vittoriosa intercessione delle poche anime rette che ancora rimangono fra noi, che Dio risparmi ancora questa nazione miserabilmente peccatrice. Poiché se non fosse per queste poche persone fedeli, come Mosè rimase a intercedere sulla breccia, saremmo presto distrutti, proprio come lo fu Sodoma, e ridotti in cenere come Gomorra. Per incentivarvi in questo grande lavoro e opera d'amore, ricordate che è il lavoro incessante del nostro santo e sommamente esaltato Signore Gesù, che siede alla destra di Dio. Egli è lì ad ascoltare tutte le nostre preghiere e intercede continuamente per noi. Quindi chi è continuamente impegnato ad intercedere per gli altri sta facendo sulla terra quello che l'Eterno Figlio di Dio fa continuamente in cielo. E se lo fa Cristo, perché non dovremmo farlo noi? Immaginate dunque, quando elevate mani pure in preghiera gli uni per gli altri, di vedere i cieli aperti e il Figlio di Dio in tutta la sua gloria come grande sacerdote della vostra salvezza, che intercede per voi mediante i perfetti meriti del suo sacrificio davanti al trono di suo Padre Celeste. Unite allora le vostre intercessioni alle sue e imploratelo che possano attraverso di lui salire come un incenso ed essere ricevute come offerte di odor soave, accettevoli agli occhi di Dio. Ciò fortificherà la vostra fede, infondendo un santo fervore nelle vostre preghiere, facendovi combattere con Dio, come fece Giacobbe, quando lo vide faccia a faccia e la sua vita fu risparmiata, come Abramo quando supplicò per Sodoma, o come Gesù Cristo stesso, per abbondare nell'amore e in questa buona opera del pregare gli uni per gli altri. Sebbene miserabili, sebbene poveri come Lazzaro, sarete allora benefattori per tutta l'umanità. Migliaia e di migliaia saranno benedetti a motivo di voi. E quando avrete impiegato alcuni anni in questa divina occupazione quaggiù, sarete trasportati in quel luogo gioioso dove avete sempre desiderato stare od essere ed essere esaltati, seduti alla destra del nostro onnipotente e sempre vittorioso intercessore nel regno del suo Padre Celeste. Comunque, non posso non insistere con voi in modo particolare su questo argomento. Non lo posso fare ora, poiché voi tutti, tra i quali ho predicato, in tutta probabilità non mi vedrete più. Dovrò andare via, credo sotto la guida del Santissimo Spirito di Dio. Dovrò andare via da voi senza sapere che cosa mi accadrà. Ho dunque bisogno delle vostre incessanti intercessioni, insistenti intercessioni, affinché niente possa smuovermi dal mio dovere e affinché io non reputi la mia vita cara a me stesso e invece possa finire la mia corsa con gioia e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù per testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. E ora, fratelli, cos'altro vi dirò? Vorrei continuare il mio discorso, ancora a lungo, poiché non potrò esprimere mai appieno il desiderio dell'anima mia verso di voi. Infine, dunque, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, se vi è qualche consolazione di Cristo, qualche comunione di spirito, qualche speranza di apparire per il conforto l'uno davanti all'altro al solenne tribunale di Cristo? Pensate alle cose che avete udito e a quelle che i vostri pastori vi hanno proclamato e che vi proclameranno, e continuate sotto il loro ministero a compiere la vostra salvezza con timore e tremore. Anche se io non dovessi vedervi mai più, e se Dio volesse compiacersi di chiamarmi a sé in qualunque momento, io possa avere sempre la soddisfazione di sapere che i vostri discorsi sono tali secondo il Vangelo di Cristo. Ecco, faccio mia in particolare quest'ultima esortazione. E ora, fratelli, e concludo, vi affido a Dio, alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santi. Possa Dio ricompensarvi per tutte le vostre opere di fede e ciò che avete compiuto per amore, farvi abbondare sempre di più in ogni buona opera, in buona parola verso tutti gli uomini. Possa Egli convertire tutti coloro che sono stati convinti e risvegliati, tutti quelli che sono morti nelle trasgressioni dei propri peccati. Possa Egli confermare tutti quelli che stanno vacillando. E possiate voi tutti andare di gloria in gloria fino ad arrivare alla statura della pienezza di Cristo Gesù. E così possiate essere resi idonei e stare davanti a quel Dio, nella cui presenza vi sono gioie a sazietà e alla cui destra vi sono delizie in eterno. Amen.